Voglio portarvi subito nella lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 4. Stiamo parlando come vivere l'unità dello Spirito o della Chiesa. Leggiamo i primi sei versi, Efesini 4, versi da 1 a 6. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un solo corpo e un solo Spirito. Come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Le riflessioni che abbiamo iniziato martedì, cioè vivere l'unità dello Spirito, sono nate, come vi dicevo, in maniera insolita, leggendo i soggetti di preghiera della chat che gli anziani mandano. Alla seconda voce troviamo di pregare per l'unità della Chiesa. Ero seduto sul mio divano, sereno, e sono stato coinvolto, stravolto da un pensiero. Ma noi, che dobbiamo pregare e che a volte preghiamo per l'unità della Chiesa. Sappiamo che cos'è l'unità della Chiesa? A volte anche quelle cose che noi conosciamo bene, spesso sono quelle che pratichiamo di meno. È vero? Quelle che conosciamo bene. A volte non le pratichiamo come le conosciamo. E abbiamo ricordato che l'unità della Chiesa è un bene, un dono prezioso che Dio ha fatto attraverso il Signore Gesù alla Chiesa universale e alla Chiesa locale. Voglio precisare perché ci sono dei nuovi convertiti. Quando parliamo di Chiesa universale, noi stiamo parlando dei credenti di tutti i tempi, di tutti i luoghi. Da Atti capitolo 2, cioè quando nasce la Chiesa, fino al giorno in cui il Signore Gesù verrà per portarla nel cielo. Questi credenti li conosce solo il Signore. Solo Dio conosce quanti sono, quali sono e dove si trovano. Poi parliamo della Chiesa locale. La Chiesa locale sono dei credenti nati di nuovi, localizzati in un posto preciso. Noi di Villa Cortese ci raduniamo nel locale di Villa Cortese, siamo la chiesa locale di Villa Cortese, avendo sempre, sia come chiesa universale sia come chiesa locale, avendo sempre come capo il Signore Gesù. E il Signore Gesù ha fatto in modo che all'interno della chiesa vi siano anche dei fratelli che la guidano verso la verità, la fedeltà alla parola del Signore. Quindi abbiamo ricordato e ricordiamo ancora oggi che l'unità dello Spirito, se volete, della Chiesa è un bene prezioso che Dio ci ha affidato. Non dobbiamo crearla noi l'unità, l'ha già fatto il Signore. L'ha già fatto il Signore. Il Signore ce l'ha data, ce l'ha affidata. E noi dobbiamo fare molta attenzione a questo. Ad esempio, giusto per leggere un passo, sempre in Efesini, capitolo 1, leggiamo i versetti 22 e 23. Non a caso Efesini parla molto dell'unità, perché Efesini è proprio la lettera della Chiesa, è la rivelazione della Chiesa che Paolo ha ricevuto dallo Spirito Santo, dal Signore. Dice così: ogni cosa mi è egli ha, chiedo scusa, ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo della Chiesa, che è il corpo di lui, notate, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Allora, la Chiesa, l'unità della Chiesa è il compimento, è l'opera del Signore Gesù. Attenzione, perché quando c'è una verità, c'è sempre l'attacco alla verità. Ci sono delle malattie, ci sono delle situazioni che attaccano questa verità, che è una verità, come vedremo nel corso delle riflessioni che seguiranno, certamente non oggi, è una verità potente, capace di portare le anime al Signore. Allora è chiaro che il nemico delle anime non può rimanere senza far niente, inerte. Allora ci sono delle situazioni che attaccano questa verità. Ad esempio, una di queste è l'individualismo. C'è persone che dicono di essere credenti, salvati, ma che non hanno niente da dare alla Chiesa e niente da ricevere. Questo è l'individualismo. Poi c'è anche l'egocentrismo. Tutto è intorno a me. Io sono il centro del mondo. Vedete la differenza con quelle che abbiamo visto martedì in Filippesi capitolo 2, versetti 19 a 21, quando l'Apostolo Paolo parla di Timoteo e dice che la vita di Timoteo era vissuta in funzione degli altri, non di se stesso. Non era un egocentrico, non era uno che viveva in funzione di sé. Sto bene io, stanno bene tutti. Va bene? Attenzione, fratelli. Poi abbiamo l'autosufficienza. Non ho bisogno di nessuno. Sono capace, sono abbastanza intelligente. Oltretutto ho anche un titolo scolastico, accademico, che mi permette di gestire la vita come dico io. E poi c'è una malattia, è un termine medico, che si chiama atassia. Ricordatevi questa parola, con due S. Atassia. Che cos'è? È una malattia a livello cerebrale dove il cervello riceve delle informazioni, delle direttive, ma questa malattia fa fare l'opposto di quello che il cervello ha ricevuto. Cioè, il cervello riceve una certa informazione, una certa direttiva. Tu, per vivere la vita cristiana, devi andare dalla parte destra. Questa malattia, atassia, ti porta dalla parte opposta. Quanti credenti vivono questo tipo di malattia, no? Il Signore dice, però io, eccetera. Facciamo attenzione, fratelli, perché in Prima Corinzi, capitolo 3, e versetto 17, è scritto che chi guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui. E il Tempio di Dio, dice, siete voi. Attenzione, immaginate una persona che ha costruito qualcosa di estremamente bello, importante, ha impiegato del tempo, ha costruito un'opera straordinaria e viene qualcuno e la vuole distruggere. Immaginate, voi avete coltivato un figlio con tanto amore, l'avete educato, avete fatto di tutto, eccetera, poi c'è qualcuno che vuol venire per distruggere, per rovinare tutta l'opera che avete fatta. Voi vi aggrappereste in tutte le maniere perché ciò non succeda. Chi guasta il Tempio di Dio? E c'è un altro problema che troviamo nei Tre Corinzi, il partitismo. Cioè, anziché vivere in funzione della Chiesa, viviamo in funzione di un gruppo. Questa è un'altra tremenda malattia che la Scrittura denuncia. Non viviamo più in funzione della Chiesa, ma viviamo in funzione di noi stessi. Questa è una cosa molto, molto grave. Allora, attenzione, fratelli. La parola chiave del testo di Efesine, capitolo 4, che abbiamo poc'anzi letto, e conservare. Mettiamo ancora gli occhi sul versetto 3. Guardatelo bene, fratelli. Perché l'unità dello Spirito non è qualcosa che dobbiamo fare noi. Non è qualcosa a cui dobbiamo arrivare attraverso degli sforzi. No, no. È qualcosa che Dio ha già fatto attraverso l'opera del Signore Gesù. Dice qui la parola di Dio nel versetto 3, sforzandovi. Diverse altre, quasi tutte le altre traduzioni dicono studiandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Allora è qualcosa che Dio ci ha già dato, ma noi abbiamo una responsabilità. Abbiamo delle responsabilità. Allora dobbiamo prima di tutto studiarci. Ci dobbiamo sforzare, perché non è facile, sapete? Noi siamo qui forse un centinaio di persone, ognuno ha il suo modo di pensare, un cervello, carattere diverso. Allora dobbiamo studiarci, fermarci, pregare. E dobbiamo ricordarci nuovamente di quello che è scritto in Filippesi 2. In che modo io posso vivere? Non in funzione di me stesso, della mia famiglia, delle cose che interessano me, ma in funzione della Chiesa. Come posso fare questo? Come posso essere quel credente che sta vivendo in funzione di qualcosa che Dio ci ha donato? No, non è facile. Ricordate cosa abbiamo letto nel Salmo 16, versetto 3, che cosa dice Davide? Quanto i santi che sono sulla terra sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. Cioè Davide non dice, ma quanto voglio bene i credenti io, no? Però scusate, quando mangio, mangio da solo. Non dice quanti li voglio bene. Mettere l'affetto vuol dire che i sentimenti, l'impegno, lo sforzo, io lo metto per i miei fratelli. Non escludo nessuno, metto i miei fratelli. Allora attenzione a questo bene che ci è stato dato. Dobbiamo sforzarci, fratelli. Come ci sforziamo quando andiamo a lavorare? Come ci sforziamo quando vogliamo raggiungere dei risultati a cui teniamo tanto? Come ci sforziamo per le cose che noi riteniamo importanti, vogliamo farle, vogliamo arrivare lì? Ci sforziamo noi! Quanti sacrifici per arrivare a un diploma, a una laurea, trovare un lavoro che ci piace, e cerchiamo, e camminiamo, andiamo a chiedere, facciamo degli sforzi! In che modo posso fare questo? Ci dobbiamo sforzare. E ci dobbiamo sforzare, notate, abbiamo letto, con il vincolo della pace. Mi piace questo inciso biblico. Che cos'è un vincolo? Cosa ci fa pensare un vincolo? Ci fa pensare a un legame, è vero, il vincolo matrimoniale, che non possiamo rompere. In nessun modo, fino a quando le persone sono in vita. È un legame. E notate qui, mi dispiace che il tempo non mi permette di poter snocciolare come vorrei questo concetto. Ma nella parola di Dio noi troviamo tre principali concetti che riguardano la pace. Che vi dico così a memoria perché non voglio farvi sfogliare troppo la Bibbia. In Romani capitolo 5, versetto 1 è scritto: giustificati dunque per fede abbiamo pace, per favore sottolineateli, con Dio e la vita eterna. Abbiamo fatto la pace con Dio, siamo stati salvati. Poi andiamo in Filippesi capitolo 4 e a un certo punto nel versetto 7 è scritto la pace di Dio, non più la pace con Dio, la pace che viviamo del Signore. Perché noi possiamo essere anche aver fatto la pace con Dio e non vivere la pace di Dio. Siamo tristi, siamo indispettiti, abbiamo un viso che non ci guardiamo bene, non c'è la pace dentro, c'è qualcosa che ci turba. E poi sempre nello stesso capitolo 4 dei Filippesi, nel versetto 10, dobbiamo vivere l'Iddio della pace della nostra vita. E io credo che qui l'Apostolo Paolo in Efesini capitolo 4 versetto 3 stia parlando della pace di Dio, un vincolo. L'Iddio della pace deve essere al centro di questo impegno, di questo sforzo di conservare l'unità dello Spirito. Io trovo bellissimo questo. Allora vedete, ci sono verità che possiamo pensare di aver conosciuto bene, e forse le abbiamo anche conosciute bene, ma viverle è un'altra cosa. Viverle mi impegna. Viverle è qualcosa che mi deve annullare. E sapete, quando noi le viviamo, quando viviamo l'Evangelo, sapete, c'è un solo modo per vivere l'Evangelo. Deve arrivare il giorno in cui lo Spirito Santo ci deve spezzare. Deve spezzare il nostro orgoglio. Deve spezzare le nostre presunzioni. Deve spezzare i nostri arrivismi. Deve spezzare i nostri limiti. Quando Dio ci spezza, sto scrivendo uno studio che adesso non voglio dirvi, ma quando Dio ci spezza, allora noi cominciamo a vivere il Vangelo. Ma fino a quando diciamo io la penso così, io vivo così, per me va bene così, l'opera dello Spirito Santo è ridotta ai minimi termini. Quando Dio ci spezza, allora noi cadiamo con la faccia a terra e cominciamo a vivere il Vangelo. E vivremo in funzione dei nostri fratelli. Cosa posso fare? Che bene posso portare? Cosa mi ha dato il Signore da poter dare ai miei fratelli? Sto vivendo per questo scopo? Mi piace tantissimo quello che Paolo ha detto di Timoteo. Tutti cercano i loro propri interessi. Questo riguarda me, guai che me lo tocca. Guai a chi entra qui. Ma Timoteo non cerca i suoi interessi. Cerca l'interesse dei fratelli. Fratelli, stiamo vivendo per l'interesse dei nostri fratelli? Io mi chiedo, io Gino, più di 50 anni di conversione, ma io ho vissuto per l'interesse dei miei fratelli. Ho pensato a me stesso. Ho pensato di raggiungere i miei scopi, le mie vette, le mie soddisfazioni. Abbiamo letto Proverbi 18:1, vi ricordate? Chi si separa dagli altri, e non è quelle persone che non vengono più necessariamente, abbiamo ricordato, chi si separa dagli altri sta cercando la sua propria soddisfazione, sta rovinando l'unità. E se voi vi avvicinate e dite state sbagliando, quelli si arrabbiano pure, perché state dicendo la verità. Sforzandovi, studiandovi, impegnandovi, non di fare l'unità, ma di vivere l'unità, di conservare questa unità. E non abbiamo il tempo, ma guardate, subito dopo, dal versetto 4 e 6, cosa ha fatto l'Apostolo Paolo? Ci parla delle basi su cui dobbiamo vivere l'unità. C'è un solo spirito, c'è una sola fede, c'è un insieme delle verità dottrinali ed etiche della parola di Dio, c'è un solo Signore e così via, c'è una sola speranza, uno solo, non più. E questo è molto importante. Ci stiamo sforzando, fratelli. Andiamo a lavorare, arriviamo alle 7, 7:15, 7:30. Fratello, mi dispiace, non posso venire perché sono arrivato tardi. Questo vuol dire sforzarsi? Vuol dire impegnarsi? Ah, un po' di mal di testa. Ma andreste a lavorare con un po' di mal di testa? Ti impegneresti lo stesso? Magari prendo un aulin e vado a lavorare. Lo facciamo, vero? Io lo facevo. Mamma mia, non posso dimenticare quando mi alzavo alle 4, 4 e 10, con la sveglia lì, dicevo sempre, quando andrò in pensione la devo sbattere contro il muro, mamma mia. Però andavo a lavorare. Perché andavo? Perché mi interessava, era troppo importante, dovevo portare i soldi a casa. Non potevo vivere senza soldi. se tutto questo lo traduciamo in caratteri spirituali, io non posso vivere senza i miei fratelli. Guardate, l'opera che Gesù ha compiuto, che ha fatto un unico spirito, sapete che cos'è? È la Chiesa. E sapete che cos'è l'unità della Chiesa? È camminare tutti verso una stessa direzione dottrinale ed etica. Non abbiamo tutti lo stesso passo quando camminiamo. Ci sono quelle più veloci e quelle meno veloci. È vero? Ma dobbiamo camminare verso una stessa direzione, verso gli stessi scopi. Non dobbiamo concentrare tutto su di noi, dobbiamo concentrare tutto sui nostri fratelli. Quando ci alziamo la mattina, chiediamoci: Signore, cosa posso fare ai miei fratelli? Forse il Signore ci dirà: mettiti in ginocchio, prega per i fratelli. Forse quella sorella non sta bene, gli posso fare una visita. C'è questo fratello che lo vede o non lo vedo. Cosa posso fare per questo fratello? Lo invito a casa, mi faccio una passeggiata con lui. Ci andiamo a bere un caffè? Fratello, scusami, non so, forse è la mia impressione, ma ti vedo triste, è successo qualcosa? Timoteo viveva in funzione dei fratelli ed è l'unico uomo nella parola di Dio, ovviamente nel Nuovo Testamento, 1 Timoteo 6,11, che Paolo definisce uomo di Dio. L'altra volta ho dato una citazione sbagliata, ho detto Giovanni 9,23, invece Giovanni 8,23. Quando per quattro volte abbiamo questa parolina di... È molto interessante, fratelli. Conosciamo la verità dell'unità, ma la stiamo vivendo o la stiamo riducendo ad un gruppo? A me stesso, alla mia famiglia, alle cose che mi interessano. Allora guardate, fratelli, ritorniamo a questo capitolo 4 di Efesini. L'unità dello Spirito, l'unità della Chiesa, è una verità prioritaria. Attenzione, fratelli, a quello che stiamo per dire. È una verità prioritaria. Sapete che cos'è una priorità? Diremo subito, è vero? È ciò che viene prima. Diceva Giona Principe, ricordati Gino, che Dio viene sempre da destra e non ha mai il triangolo della precedenza. Non è solo ciò che viene prima, ma anche ciò che determina tutto il resto della mia vita. Perché cosa sto vivendo io? Quali sono le cose più importanti? Sono i soldi? Mi impegnerò a fare più soldi possibile. E avere una casa sempre pulita, bella, accogliente, cioè, mi impegnerò per quello. E anche se qualche volta manco, pazienza, devo pulire, insomma, devo andare a lavorare. La priorità è ciò che determina la vita di una persona. Determina tutto. E guardate nella lettera agli Efesini, fratelli. È una lettera, come voi già sapete, che si divide in due parti. I primi tre capitoli sono tutti di ordine dottrinale. E il soggetto di ogni verbo che voi troverete nei primi tre capitoli è sempre il Signore. Non è mai l'uomo. Poi dal capitolo 4 al capitolo 6... abbiamo la parte pratica. E soltanto in questa parte pratica voi troverete per sette volte comportatevi, conducetevi. Solo qui, non c'è nella prima parte, perché non ci dobbiamo comportare per essere salvati. Ma in questa seconda parte, comportatevi. E ci sono sette verità di ordine pratico a cui dobbiamo fare molta attenzione. E a centro di queste sette verità si trova la pienezza dello Spirito Santo. Sapete cosa vuol dire? Guardatemi, non è un golfino bello, l'ho comprato in Albania. Vedete? Sapete che questa è la bienza dello Spirito Santo in Efesini? È la cerniera che tiene insieme le due parti. Volete vivere l'unità dello Spirito? Volete vedere le persone che non vivono l'unità dello Spirito e sono concentrate su se stesse? Non hanno la pienezza dello Spirito Santo. Vogliamo vivere l'unità dello Spirito? Abbiamo bisogno dell'opera dello Spirito Santo. Perché noi siamo egoisti, noi pensiamo a noi stessi, noi pensiamo a quelli che vogliamo bene, quelli che amiamo. Ma lo Spirito Santo ci fa cambiare direzione. Lo Spirito Santo ci toglie questa malattia che si chiama tassia e mette la guida del suo Spirito, la pienezza dello Spirito Santo. E allora ci fa vivere in maniera diversa. Guardate, qui inizia. Io dunque, prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che state rivolta. Questo aggettivo, comportarsi, sapete cosa significa? Significa vivere per quelle che voi state dicendo di essere, conforme a. Io sono un cristiano, allora devo vivere conforme a quelle che sto dicendo. Devo essere degno di quelle che sto dicendo. È un po' come un padre, una madre, un genitore che ha dei figli, ma non è degno di essere chiamato genitore. Ha ricevuto un bene, ma non è degno di avere quel bene. E guardate, non vivere l'unità dello Spirito significa non essere degni della vita cristiana. Se io non vivo l'unità dello Spirito, l'unità della Chiesa, non vivo in funzione dei miei fratelli, io non sono degno di essere chiamato cristiano. Sono un egoista. Un cristiano egoista, ma non sono degno di essere chiamato cristiano. È una vocazione, una chiamata cui Dio, che Dio mi ha dato, ma non sono degno di viverla. Guardate, fratelli, quando leggete e studiate la parola di Dio, vi fate delle domande. Io me le pongo le domande, ma io sono degno di essere chiamato cristiano? Lo sono, per la grazia di Dio, ma sono degno di essere chiamato tale? Sono degno o no? La mia vita è conforme a ciò che dico, o il tutto si riduce all'interno di un locale? Ah, spirituale, guarda come è spirituale, frequento tutti gli incontri. No, non è questa la spiritualità. O se volete può essere uno dei frutti della spiritualità, ma non è questa la spiritualità. La spiritualità è vivere in funzione dei miei fratelli. È capire l'opera di Cristo, è capire Gesù che ha vissuto in funzione della mia salvezza, che sta nel cielo intercedendo in funzione del mio perdono. Se non vivo così, mi posso anche chiamare cristiano, ma non sono degno. Lo dice la parola di Dio. Comportatevi in maniera degna della vocazione che vi è stata rivolta. E poi, per terminare, si fa per dire questo incontro, e spero che ci portiamo a casa, mi porto a casa questo messaggio. Le donne sanno che quando fanno delle conserve ci sono degli elementi che devono mantenere queste conserve, no? Quando giù fanno la salsa, forse la fanno anche qui, quando si fa le marmellate, altre cose, ci sono delle cose che devono mettere all'interno per mantenere, per conservare, no? Si chiamano le conserve. Ebbene, fratelli, anche per l'unità dello Spirito, il Signore ci ha dato gli elementi per mantenere, per conservare questo bene che tutta la vita non basterà per capire quanto è prezioso. Quali sono questi elementi? Sono quattro, notate, versetto 2. L'umiltà, la mansuetudine, la pazienza e la sopportazione con amore. Vi ricorda qualcosa questo? Vi ricorda qualcosa nella parte nell'Antico Testamento della parola di Dio? Non vi ricorda il tabernacolo? Tutte le traverse, vi ricordate? Che erano in piedi, incastrati su due basi. C'era un buco ad ogni traversa, all'interno del quale c'era una traversa d'oro che dall'esterno non si vedeva, perché quella è l'unità dello Spirito di Dio che rimane fermo per l'eternità. Ma all'esterno del tabernacolo c'erano altre quattro traverse che si vedevano. E io credo che sono proprio queste quattro traverse: l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza e la sopportazione. Provate a studiare. Io ho studiato ciascuno di questi quattro elementi. L'umiltà. Cos'è l'umiltà? È assenza di presunzione, è assenza di diritti. È vero? È la conoscenza dei propri limiti. È il bisogno che sento dei miei fratelli. È il Signore Gesù, l'umiltà. Imparate da me, ha detto Gesù, in Matteo 11, no? Perché io sono mansueto e umile di cuore. E aver abbandonato tutti i diritti per il bene degli altri. Filippesi capitolo 2, versetto 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Lui Dio che rinuncia ai diritti della deità, pur essendo Dio, che annulla se stesso, che umilia se stesso, che si fa servo degli altri e arriva fino a morire sulla croce. Abbiate in voi lo stesso sentimento. Non che mi offendo se qualcuno mi tocca. O ti guardo storto perché no? L'umiltà. La persona umile non dà mai fastidio a nessuno. È di edificazione agli altri. Perché non sta pretendendo i propri diritti, sta pensando ai diritti degli altri. E la mansuetudine è sinonimo di dolcezza, rendevolezza. Vi ricordate Mosè? Quando era in Egitto, leggetelo, capitolo 7, versetto 22. Del libro degli Atti, potente in parole e in opere. Wow! 40 anni in Egitto, al migliore scuola, potente in opere e in parole. Non era un parlatore, ma anche nelle opere era potente. Ma quando qualcosa è andato storto, ha ucciso l'egiziano, la propria forza. Cosa ha fatto il Signore? Vieni qua, Mosè, ti devo parlare. Vai a pascolare le pecore 40 anni. Un uomo così va a pascolare le pecore, sì, sapete perché? Perché Dio lo doveva spezzare. E quando l'ha spezzato, leggiamo Numeri 12:3, che dice, era l'uomo più mansueto di tutta la terra. Gli davano addosso il popolo di Israele, gli dava addosso del continuo. Ma sai cosa faceva? Ah, mo vi faccio vedere io. No, con la faccia a terra. Signore, chi sono io? L'uomo più mansueto di tutta la terra. L'uomo più mansueto di tutta la terra. Leggete il capitolo 3 della lettera agli ebrei. Stato fedele in tutta la casa di Dio. È stato paragonato al Signore Gesù. Siamo mansueti noi? O quando ci toccano, tu non sai chi sono io. La pazienza, la sopportazione con amore. Siamo diversi, abbiamo caratteri diversi. Non stiamo parlando di peccato, stiamo parlando che a volte ci sono situazioni dove si può passare sopra, perché non, trattandole poi diventa un problema per la Chiesa, non sono peccati. È vero? Questi sono gli elementi che ci permettono di conservare l'unità dello Spirito. Ricordiamoci, fratelli, Dio ci ha consegnato un bene preziosissimo. Camminare tutti verso una stessa direzione spirituale, dottrinale, etica. E guardate, per terminare, venite nella lettera ai Corinzi, capitolo 1. Non è a caso che in questa lettera abbiamo forse la definizione più chiara, più bella di ciò che dovrebbe significare vivere e conservare l'unità della Chiesa. Guardate, leggiamo versetti 10 a 12. Ora, fratelli, voi sapete che quando Paolo scrive la lettera ai Corinzi, lui sta prevalentemente in questa lettera sta rispondendo a delle domande che i fratelli gli ponevano, delle cose che non andavano in questa chiesa. Una chiesa che aveva grandi doni, aveva tutte le capacità, lo abbiamo detto tante volte, ma era una chiesa carnale. E Paolo dice, nel versetto 10, scrivo ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti, che cos'è l'unità? Un medesimo parlare, lo stesso parlare. Che cos'è l'unità? A non avere divisioni tra di voi, a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare, di sentire. Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di casa Chloe che fra di voi ci sono contese, voglio dire che ciascuno di voi dichiara io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, eccetera, eccetera. Questa non è l'unità. Stesso parlare, stesso pensiero, lo stesso sentire, la stessa direzione. Paolo dice questa non è l'unità, questa è carnalità. Sì, puoi frequentare anche tutte le riunioni, ma se non stai vivendo in funzione della Chiesa, di tutta la Chiesa, è soltanto carnalità. Vogliamo essere spirituali o vogliamo essere carnali? Ricordiamoci di questo bene prezioso che Dio ci ha affidato, che è Lui che è costato la vita del Signore Gesù, l'unità della Chiesa, questo corpo che è uno, e che cammina in maniera armoniosa, che si sforza, che si studia, che prega, che cerca di capire in che modo può permettere che tutto il corpo viva armoniosamente l'unità dello Spirito. Se al Signore piacerà, martedì continueremo e cercheremo di, ci faremo una domanda, verso che cosa dobbiamo guardare? Che il Signore ci aiuti. Amen. Amen.